20 verticale.
Quattro minuti dopo le 20, buona serata da Massimo Bacchetta, benvenute e benvenuti a 20 Verticale, appuntamento settimanale del lunedì sera. Per provare a focalizzarsi un pochino sulle questioni del momento. La questione del momento potrebbe essere nel titolo, buio totale. Si parla ovviamente di elezioni, si parla di elezioni non solo in Italia però, e quindi la parola chiave attorno alla quale proveremo a ruotare questa sera nella prima parte della trasmissione è quanto è nero questo buio e quanto è diffuso questo buio. Il risultato dei ballottaggi oggi in Italia è chiaro, la segretaria del Partito Democratico Schlein ha riunito la segreteria del PD e dopo la segreteria ha detto non si cambia, in due mesi serve un tempo più lungo, di fatto hanno perso tutti i ballottaggi tranne appunto 500 voti in più a Vicenza che gli ha permesso di prendere il sindaco di Vicenza, tutti gli altri andati. Però se uno allarga lo sguardo rispetto all'Italia può vedere anche altre situazioni, altrettante situazioni in cui a vario titolo si è votato. E per rimanere nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, la Spagna. Oggi il presidente del Consiglio spagnolo, Sanchez, ha fatto dimettere il suo governo di fatto, ha convocato nuove elezioni dopo il giro delle regionali di ieri, l'altro ieri, che è stata una batosta notevole. E poi la settimana prima si è andati in Grecia, stessa cosa, i conservatori hanno vinto e per quanto riguarda chiunque guardasse a sinistra ci sono i conti da fare. Poi in mezzo, situazione diversa ma in qualche modo da considerare, c'è la Turchia che ha riportato, confermando la presidenza di Erdogan. Allora, in questa prima parte proviamo a guardarla partendo appunto da uno sguardo lontano, dall'alto, poi arriveremo anche sull'Italia, per vedere se c'è un filo rosso, viene da dire, tra virgolette, che lega tutte queste vicende elettorali, questi responsi elettorali, queste debacle a vario titolo per chi da sinistra provasse a mettere sul tavolo proposte di governo da confermare o di governo invece da cambiare. Con me quindi all'inizio di questa trasmissione Fauqui Sinussi, che fa il responsabile degli esteri a Radio Popolare e che quindi insomma questo sguardo d'insieme è necessariamente quotidianamente, non solo per vicende appunto di scansioni elettorali, lo ottiene. Benvenuto Fauqui.
Buonasera Massimo, grazie.
Allora, dicevo, appunto, l'Italia poi la vedremo, però partendo da oggi, Spagna, Sanchez ha detto mi dimetto, ha convocato nuove elezioni, è stata una batosta veramente notevole. Poi si va indietro, c'è la Grecia, e poi in mezzo c'è la Turchia. Ci sono dei punti che appunto a guardarla da osservatore un po' appaiono qua e là costantemente?
Allora, è diventata un po' la mia stella polare l'elezione l'anno scorso in Ungheria. È un po' molto simile a quello che è successo in Turchia, cioè nel senso tra l'autocrate di turno Orban o Erdogan è una coalizione che va dall'estrema destra ai socialdemocratici all'estrema sinistra nella stessa coalizione, che è legata solo con un obiettivo, è quello che fare cadere Orban o Erdogan. L'elettorato ha scelto l'usato sicuro, l'usato garantito, perché l'elettorato sa che cosa è Orban, ma non saprà mai cosa farà un governo dove c'è dentro, per esempio, facciamo l'esempio di ieri, dove c'è dentro i filo curdi, gli islamisti, i socialdemocratici, e quindi sono andati su Erdogan, almeno sanno che, chi è Erdogan. Poi c'è stata la Grecia e la Spagna, stiamo parlando di due paesi democratici rispetto alla Turchia e l'Ungheria, e qual è la lezione? Che se le sinistre sono spaccate, perdono. In Grecia, già prima del voto, il movimento di Varoufakis e il PASOK, quindi i socialisti, hanno fatto capire che sì, potranno fare una alleanza con Syriza, ma questa alleanza non è scontata. E poi hanno detto Tsipras non sarà mai il nostro premier. La gente alla fine non è andata a votare. Dall'altra parte c'era Mitsotakis, il premier uscente, che era colpito da scandali di intercettazioni. C'è stato anche un incidente ferroviario dove ci sono le responsabilità dello Stato. Però durante la campagna Mitsotakis ha parlato di futuro, come sarà la Grecia del domani, mentre la sinistra si è limitata a fare il bilancio, a raccontare il bilancio negativo di Mitsotakis, e poi se vinciamo non si sa come andremo al governo, perché non siamo in questo momento, abbiamo mandato un messaggio di non unità tra le due tra le tre forze sinistra. In Spagna, secondo me, il governo ha lavorato benissimo, e posso dirti una cosa: senza il lavoro che ha fatto questo governo, soprattutto dalla parte del lavoro precario, hanno fatto un lavoro enorme, la sconfitta sarebbe stata molto più pesante. Che cosa ha pesato in questa sconfitta nelle elezioni locali in Spagna? È che i due partiti che sono a sinistra del Partito Socialista, e quindi Sumar, nuovo partito della Yolanda Díaz, che è ministro del lavoro, che tutto il mondo invidia, tutto il mondo, soprattutto progressisti, invidia alla Spagna, e Podemos non si sono messi d'accordo, e non sono in questi mesi, hanno invece di fare, diciamo, una campagna contro il Partito Popolare, si sono beccati tra di loro. Dico tutto questo, secondo me è un momento delicato, di incertezza, di guerra, e l'elettorato in questo momento vuole la chiarezza, vuole la stabilità, e quindi tutti i discorsi, quelli soprattutto dalla stessa, quando arriva dallo stesso blocco e sono contraddittori, gettano soltanto confusione. Quindi alla fine l'elettorato o deserta le urne, oppure vota quello che gli sembra in quel momento la persona opportuna per proteggere il paese, anche se diciamo dal punto di vista ideologico non la pensa come Erdogan o Orban o Mitsotakis.
Insomma, soggetti molto riconoscibili, e penalizzazione delle divisioni o delle coalizioni che non danno una certezza proprio unitaria di progetto di governo.
Uso la parola cacofonia, nel senso a sinistra o le forze di progressisti, oppure le forze anti, perché in Grecia, in Ungheria erano forze anti Orban, ma c'era l'estrema destra dentro, c'era Jobbik. In Turchia erano forze anti Erdogan, ma dentro c'erano le forze filo-curde, c'erano gli islamisti, c'erano i socialdemocratici.
Disomogenei.
Ecco, e la gente non capisce, quindi insomma l'era dell'Ulivo è durata una stagione, perché Prodi almeno aveva un progetto, quello dell'ingresso nell'euro.
Eh beh, lì tocchi la questione italiana, infatti poi ci andremo. Grazie Sciauchi. Questo uno sguardo generale d'insieme di cui tocca tenere conto. Dico, poi andremo ovviamente a vedere se c'è qualcosa che tiene insieme, che può suggerire qualche cosa, ma continuo per il momento a stare sulla Spagna, perché secondo me poi ci aiuta. E saluto il nostro Giulio Maria Piantadosi, grazie di essere con noi.
Ciao, buonasera.
Giulio, perché per chiederti, anche partendo da una cosa, appunto Sciauchi raccontava, e l'abbiamo messo nelle cronache, tutte le divisioni che hanno accompagnato il fronte sinistra, eccetera. Ma in Spagna, ovviamente, da oltre un decennio, a partire dall'esperienza degli Indignados, che ha portato poi soggetti nuovi nella politica, Podemos, eccetera, si sta chiudendo quel cerchio? Cioè, si sta chiudendo quell'esperienza e nel trauma, o perché ha fatto il suo e quindi si è esaurito?
Guarda, tutte e due le cose. Ascoltavo prima Sciauca aveva ragione, non solo il governo di Pedro Sanchez ha governato bene, ma anche i governi locali hanno governato bene. Per esempio la regione di Valencia è riuscita a ottenere la gigafattoria, la terza gigafattoria che si aprirà in Europa, quindi una cosa molto importante con ricadute sull'occupazione. E si è esaurita per aver compiuto, in parte sì, perché anche questa spinta degli indignados, questa spinta delle buone pratiche ha fatto sì che molte città, come per esempio Valencia, Valladolid, una piccola città della provincia spagnola, sia oggi un esempio europeo di gestione ecosostenibile, di piste ciclabili e di trasformazione di una città dall'auto alle due ruote. Quindi si è esaurita da questo punto di vista, ma si è esaurita anche nel trauma, perché la destra negli ultimi due anni ha trasformato queste elezioni regionali in un referendum contro Pedro Sanchez, dipingendolo come un alleato dei terroristi, un comunista, l'uomo che avrebbe portato la Spagna a diventare il Venezuela. E quindi chi è andato a votare offuscato, se possiamo utilizzare questo termine, anche se offuscato no, ma perlomeno dopo aver digerito anni di propaganda mediatica che ha demonizzato Pedro Sanchez e la coalizione di centrosinistra. Quindi ovviamente si è chiusa nel trauma, anche perché è un giro a 180 gradi. Passiamo da un centrosinistra con un importante componente di Podemos e degli Indignados a praticamente quasi tutta la Spagna, dal punto di vista delle amministrazioni locali, governata da un centrodestra con una forte componente dei neofascisti di Vox.
Però c'è qualcosa, oggi appunto Sanchez ha indetto nuove elezioni, il 23 luglio si andrà a nuove elezioni. Sanchez non è nuovo, diciamo, a mosse anche audaci, rocambolesche, dal punto di vista proprio della... anche del coraggio di cercarsi i voti, di accettare delle sfide, ma è realistico? Cioè, se bisogna immaginare che la sinistra punti a riprendersi dei voti, bisogna più immaginarla sul fronte dei socialisti di Sanchez, con un calo a questo punto strutturale di Podemos, e questo è il futuro, cioè viene se si riprenderà, diciamo, dei voti, la sinistra se li riprenderà con l'assorbimento però ormai dell'esperienza di Podemos?
Allora, il primo effetto della chiamata alle urne di Sanchez è obbligare la sinistra, a sinistra del Partito Socialista, a decidere se compattarsi o morire. Quindi adesso ci sono 10 giorni in cui Sumar, della ministra Yolanda Díaz, e Podemos di Pablo Iglesias dovranno decidere cosa fare, se no il rischio è che restino o addirittura fuori del Parlamento o siano ridotti a una testimonianza del gruppo misto. Una volta decisa questo passo, bisognerà vedere cosa succede, perché poi la legge elettorale spagnola è complicata e molto dipenderà dall'aritmetica elettorale. Può essere che la scommessa di Sanchez non sia quella di vincere, ma sia quella di perdere bene, perché dal risultato elettorale e dal reparto dei seggi potrebbe non uscire una maggioranza di centrodestra, e quindi poi il problema di Sanchez sarebbe quello di provare a cercare a conformare una maggioranza con, diciamo, i cespugli minori del Parlamento spagnolo, i vari nazionalismi catalani, baschi, le formazioni regionali. Quindi la scommessa di Sanchez è questa: ricompattare la sinistra e cercare di capire se, visti come sono usciti i voti dalle urne ieri, è possibile che la destra si vinca dal punto di vista dei numeri, ma non dal punto di vista dei seggi. Questa è la sua scommessa. Gli riuscirà?
Senti,
è complicato saperlo.
Giulia Maria, l'ultima cosa, però, tu dicevi: in questi anni la destra ha caricato a molla l'elettorato parlando di Sanchez il comunista, eccetera, però è anche vero che l'opposizione fa il suo lavoro e da che mondo è mondo sono i governi, casomai, che hanno più in mano il sistema della comunicazione, eccetera. Può reggere quello solo come ultima, come unica come spiegazione principale del fatto che pur governando, facendo delle cose, quindi non rimanendo nella inazione, però al governo la sinistra questa popolarità che aveva se la sia prosciugata?
È certo che il governo di centro-sinistra ha fatto delle scelte molto di sinistra, ha tassato le banche, ha fatto una legge sulla violenza sessuale che è all'avanguardia, ma ha creato anche molte polemiche. Ha fatto delle scelte che ovviamente sono state impopolari con una fetta grande della popolazione, forse maggioritaria. Podemos, dal suo punto di vista, non ha cercato consensi, ma dall'altra parte non è mai stato offerto il consenso. Non si può ridurre tutto ai media, ma i media anche sono importanti, lo stiamo vedendo sempre di più nelle elezioni che si svolgono dal Brasile agli Stati Uniti. E sull'importanza delle fake news, sull'importanza di riuscire a trovare un canale di comunicazione che possa portare i risultati e farli capire, ma dal punto di vista delle scelte di governo di Sanchez è chiaro che le scelte che ha fatto sono state impopolari, ma sono state coerenti con una scelta programmatica di questo governo, cioè essere un governo più di sinistra che di centrosinistra. E questo probabilmente ha provocato una perdita di consensi, soprattutto, non dimentichiamolo, in paesi come la Spagna, dove c'è una popolazione sempre più anziana e probabilmente sempre più tendente a un voto conservatore.
E quando si parla di elementi di contesto vanno considerati. Grazie mille Giulio Maria Piantadosi, grazie, ti sentiremo.
A voi buona serata.
Ovviamente nei giornali radio, perché... Adesso passo con un'altra nostra ospite e ovviamente si unisce a tutta questa vicenda generale quella italiana. Allora Schlein ha detto poco fa dopo la segreteria un KO netto, ma non si cambia in 2 mesi, cioè da quando ha la segreteria. Prima di lei abbiamo intervistato il nostro Mattia Guastafiero, una partecipante alla segreteria del PD, Stefania Bonaldi, 20 secondi che fa capire il clima.
Indubbiamente, diciamo che c'erano diversi capoluoghi. Intanto io dividerei i risultati dei capoluoghi da quelli delle realtà non capoluogo, perché effettivamente non sono proprio tutti sovrapponibili. Certo, nei capoluoghi la vittoria a Vicenza è molto bella, quella di Giacomo Possamai, però ci sono delle sconfitte che bruciano particolarmente, soprattutto in Toscana, in Sicilia, anche quella di Ancona dopo il buon governo della sindaca di Ancona.
Eh beh sì, questa è Stefania Bonaldi. Professor Pasquino, buonasera.
Buonasera a voi.
Senta, professor Pasquino, le chiedo, partendo da una cosa, Schlein dice, vabbè, ma non si può cambiare in 2 mesi, poi vediamo la Spagna che nei giorni scorsi succede quello che è successo e il nostro corrispondente ci racconta, beh, lì il governo le aveva fatte delle cose di sinistra, le aveva fatte anche in maniera piuttosto marcata, poi è andato male tutto a causa delle divisioni. C'è una lezione generale che bisogna cominciare, che i sistemi politici devono cominciare a fare. Per esempio, la stagione dell'illusione della politica fatta di coalizioni alla Ulivo è definitivamente tramontata al di là dei programmi?
No, al contrario. La politica è la capacità di fare delle buone coalizioni che abbiano il massimo di sostegno e il minimo di tensioni interne. Cioè in Italia la sinistra, quello che è quella roba lì, perde perché arriva divisa e quando arriva unita c'è sempre qualcuno che prende le distanze e che dice però noi non volevamo questo, però noi non faremo questo. C'è un problema di coesione, anche di disciplina volendo, di convergenza programmatica ma anche di convergenza sulle persone. Questo è quello che bisogna riuscire a fare, soprattutto quando, come in Italia, di fronte c'è uno schieramento di centrodestra o di destra-centro che invece, nonostante che prendano distanze dalle rispettive politiche, si presentano uniti e questo li rende forti.
Però questo è quello che appunto, adesso andando a guardare, notiamo sia in Spagna che anche in Grecia, cioè che questi elementi delle divisioni o in alcuni casi, adesso mettendo insieme forse me le compere dal punto di vista dei sistemi politici, nella stessa Turchia l'opposizione anti-Erdogan però era molto composita, eccetera, cioè che l'elemento della eterogeneità quasi sia un elemento che in tutto quello che non è espressamente di destra è abbastanza costitutivo e allora lì si è dentro in un testa coda?
No, l'eterogeneità è necessaria in maniera assoluta. La sinistra è più eterogenea socialmente e anche generazionalmente del centrodestra. Dopodiché deve darsi un leader che tiene insieme le varie componenti, che è generoso nell'assegnare le ricompense e che riesce a proiettare l'immagine di una coalizione capace di governare. Perché anche questo è importante. Gli elettori non sono disposti a votare una coalizione larga se questa ha molte tensioni al suo interno e che quindi non riuscirà a prendere delle scelte chiare, specifiche, precise. E dunque ci vuole questo tipo di coesione programmatica fondamentalmente. Non si tratta di rinunciare alle proprie identità, ma qualche volta di rinunciare ad alcune politiche, ad alcune priorità.
E questo però mi porta a insistere sul fatto che l'esperienza dell'Ulivo al governo con Prodi, cioè, è finita proprio per gli stessi motivi per le quali si era costituita, cioè che...
o no? No, qui io ho delle differenze d'opinione anche con i miei amici che sono stati ulivisti. Il problema, tanto per cominciare, era il leader che non doveva chiedere quel voto di fiducia sapendo che Rifondazione avrebbe votato contro. Ma l'Ulivo aveva vinto soltanto grazie all'accordo di resistenza con Rifondazione e di questo doveva tenere conto. E il leader doveva dire: non sono solo il capo del governo, sono il capo della coalizione dell'Ulivo e quindi non delego questo ai partiti, i quali cercheranno di trarre il massimo del profitto dalla mia azione di governo, ma sono io che ho costruito questo schieramento, o comunque voi che siete dietro di me, e a questo punto dovete tutti collaborare. C'è stata una cattivissima gestione da parte della leadership che identifica in Prodi ma anche in alcuni suoi collaboratori, e poi c'è stato questo atto scellerato da parte di Bertinotti che ha cambiato in peggio la storia d'Italia.
Senta, professor Pertunino, arriviamo all'oggi. Schlein ha appena detto però è un capone, ma non si cambia in due mesi. Bene, aggiungiamo un po' di qualche zero, ma in un anno invece si può cambiare? Cioè, lei vede dopo questo cappotto assoluto, perché a parte Pisa, poi tutto il resto, tutti i ballottaggi sono stati persi. Lei vede... A parte Vicenza, chiedo scusa. E lei vede nella prospettiva da qui a un anno che cambino delle dinamiche?
Ma primo, si può anche cambiare in due mesi, naturalmente. E che secondo me la Schlein non ha dato l'indicazione precisa di qual era il cambiamento, di qual era l'essenza del cambiamento e i rapporti con le forze sociali e con le forze politiche. Dopodiché il prossimo appuntamento vero è un appuntamento nel quale il PD dovrebbe arrivare più preparato di chiunque altro, perché l'appuntamento col Parlamento europeo. Comunque vada, i cittadini italiani sanno che il PD è il partito dell'Europa, coerentemente mi auguro, perché se incominciano a prendere le distanze anche loro, allora andrà malissimo, e su questo deve fare leva. Se volete migliorare, cari italiani, dovete essere più europei, e noi siamo il partito dell'Europa. E dunque dateci più consenso, non solo, ma attenzione, perché se avanzano le destre avrete un'Europa molto diversa da quella che c'è stata fino ad oggi, e sarà un'Europa certamente peggiore. Deve riuscire a giocare le sue carte in maniera specifica, molto, molto precisa, e ricordando a tutti tra l'altro che lei ha anche un'esperienza europea come parlamentare europea e che quindi se ne intende.
Senta, ma dal punto di vista, guardando quello che stiamo dicendo, il fatto che negli ultimi mesi tutto sembri ruotare a livello positivo o negativo, per quello che riguarda l'opposizione, attorno a quel nome e cognome, Elly Schlein, aiuta nell'orizzonte del individuare un leader indiscusso, tra virgolette, eccetera, o invece sta seguendo, o invece sta prospettando all'Italia un binario sbagliato?
Ma dall'altra parte mi pare che abbiano un leader che del suo nome e cognome fa amplissimo uso.
Sì, sì.
Anche dall'altra parte è Giorgia Meloni.
Certo.
In realtà è inutile fare i furbi e cancellare la leadership, dire che siamo un collettivo. No, anche un collettivo ha bisogno di un leader, che sia capace di sfondare, come si dice, gli schermi televisivi, di un leader che abbia qualche sua caratteristica che viene particolarmente apprezzata dall'elettorato. E dunque io credo che Elly Schlein deve giocare anche sulla sua persona, magari evitando alcuni aspetti folcloristici, dell'armocromia avrei fatto meno, e anche dell'intervista Vogue avrei fatto meno, però credo che debba lei accentuare le sue caratteristiche di leader capace anche di governare, questo è il punto. Non solo di rappresentare, di suscitare energie, ma anche di governare, perché il passaggio vero sarà poi quando si arriva al governo. Nel frattempo in Europa giochi la sua la sua carta di ex parlamentare europeo, quindi di persona competente e a livello europeo apprezzata.
Senta, le chiedo in un minuto, della Spagna cosa pensa di come è andata la...
Sono molto preoccupato per la Spagna, perché in Spagna non tanto perché i socialisti hanno perso, perché qualche errore lo hanno certamente fatto, Sanchez qualche volta è andato avanti troppo in fretta, creando delle resistenze anche sociali da parte del Partito Popolare, che qualche volta lo avrebbe seguito se Sanchez avesse dato qualche riconoscimento all'appoggio, al sostegno del Partito Popolare. A questo punto i socialisti continuano a essere un partito forte, però dipende se riescono a fare una campagna elettorale convincente. Il rischio dall'altra parte è che i popolari abbiano poi davvero bisogno dell'aiuto di Vox, e Vox è quella formazione di destra sovranista, sgradevole da molti punti di vista, con alcune punte di franchismo di ritorno. Questo è quello che mi preoccupa, non tanto che i socialisti perdano, ma che i popolari possono vincere soltanto appoggiandosi su Vox.
La ringrazio, professor Pasquino, di essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie mille, come promesso alle 20:30. Le avremmo ridato il tempo che aveva bisogno. 20 verticali, appunto, sono le 8:30. Fermiamo una manciata di minuti, poi continuiamo con una coda su questo tema. E poi qualche altra cosa vi prospetterò. 1 minuto e 55 di storia. Due minuti dopo le 8:30, 20 verticale, appuntamento del lunedì sera, proseguiamo fino alle 21. Di questo filotto di buio totale in Italia per quanto riguarda queste giro di amministrative e di ballottaggi, tutti persi di fatto dal centro-sinistra, a parte Vicenza. E di questo filotto di elezioni che ha tenuto insieme però la Spagna, la Grecia, per altri versi come... discutevamo prima con Sciauchi se non sia anche la Turchia. Vi faccio ascoltare un pezzo un po' più lungo dalla segreteria del PD di Stefania Bonaldi, il come prima di quella segreteria che ha portato soltanto oggi al termine dell'incontro Elif Lain a dire un KO netto, ma non si può cambiare in due mesi. Ecco come veniva abbozzata una lettura di tutto quello che è successo. Nel frattempo un paio di messaggi che si muovono sull'orizzonte largo, così come l'abbiamo ottenuto. Un ascoltatore che parla della disamina fatta prima da Sciauchi Senussi, che sugli elementi delle divisioni possibili metteva il dito, diceva: mi sembra una disamina molto lucida, io ho parenti in Grecia che hanno votato Mitsotakis proprio per questo motivo, perché non si fidavano già di quelle differenze prospettate nell'altro schieramento. Un altro messaggio che invece parla della Spagna: mi scrive un amico molto vicino e organico al governo regionale di Valencia e molto a sinistra, e mi scrive: lascia perdere, è difficile da capire che cosa ha in testa la gente, 8 anni in stato di benessere e adesso votano i fascisti. Però, mi scrive Mara, mesi fa quando l'avevo sentito era sconsolato per le divisioni interne allo stesso governo. Se volete scrivetemi al 331-6214-013 in questo paio di minuti sul tema delle divisioni, cioè comincia a diventare centrale il fatto di non pensare più in termini di coalizioni, ma pensare in termini di un'unità riconoscibile per un progetto di governo. Intanto lei è Stefania Bonaldi della segreteria del PD.
Certamente è una fase nella quale bisogna guardare i dati, poi appunto dico le realtà medie vanno un po' diversamente, penso alla Lombardia dove Arese, Gorgonzola, insomma è o Cologno Monzese, sono 50.000 abitanti piuttosto che Gorgonzola, è andata bene, però è chiaro che occorre lavorare, non c'è stato un tracollo, allora lasciatemi dire questo, non c'è stato un tracollo percentuale nei ballottaggi, sconfitte di misura, consideriamo che il centrodestra è nel momento del suo massimo fulgore, quindi ecco, mi permetto di dire c'è anche uno spiraglio, chiaro che però l'azione del Partito Democratico adesso deve dispiegarsi e, come dire, guadagnare il mare aperto, quindi ormai insomma c'è stato un congresso, si sono dette delle cose, adesso dobbiamo passare dalla potenza all'atto.
Ci sarà da ragionare anche sulla segreteria in generale, perché a Vicenza vince Possa Mai, che è un uomo di Letta e comunque è stato anche abbastanza critico con Schlein.
Io credo che al di là dei posizionamenti, insomma, il congresso si è chiuso, il Partito Democratico, la sua segretaria, l'ha scelta, quindi il tema non è oggi e non è di discussione della segretaria, ma di discussione delle cose da fare e di come davvero riusciamo a dare risposte ai cittadini, alle persone, in un momento sicuramente difficile per il paese, c'è un'emergenza in corso, quindi una regione in grande affanno e comunque appunto un momento complesso per l'Italia, per non solo l'Italia, quindi insomma credo che l'agenda debba essere quella la domanda fondamentale è come riusciamo a stare vicini alle persone migliorandone la vita quotidiana. Questo di norma i sindaci, le amministrazioni locali sanno farlo bene, però appunto deve diventare un tema per tutto il partito, a tutti i livelli.
Vabbè, dalla segreteria del PD, prima della comunicazione ufficiale, diciamo, a termine dell'incontro di Elly Schlein, questa era Stefania Bonaldi. La questione che vi giravo era proprio questa, l'elemento della poca credibilità di unità una volta che il tuo progetto viene portato al governo. È ormai ineludibile come tema, se si guarda poi alla Grecia, se si guarda alla Spagna, quando cominci a vedere che il filo comune che tiene tutte quelle sconfitte dove ci sono state comincia a diventare quello, cioè non ci si fidava che quel progetto potesse, così come invece dice la destra, governare per degli anni senza cedere. Ci sono dei messaggi che ricevo che mi parlano ancora in questo caso delle divisioni, per esempio, che hanno accompagnato questi anni e dei litigi o delle divisioni interne che hanno accompagnato, per esempio, l'esperienza di governo spagnolo, che pure è stata molto consistente dal punto di vista delle decisioni prese. Di tutto questo, anche di tutto questo, ovviamente si parlerà alla festa di Radio Popolare nel weekend del 9, 10 e 11 giugno. Se ne parlerà probabilmente da un doppio punto di vista, uno su con argomenti, con temi, con incontri specifici, diciamo specifici proprio diretti alla questione della sinistra, delle alleanze, del progetto, eccetera. Ma specifico anche perché sarà presente tutta la vitalità dove c'è di progetti che nella sinistra si riconoscerebbero e che poi invece nel passaggio dall'essere progetti al cercare rappresentanza politica, rappresentanza anche di governo, li fanno fatica. Noi però vi aspettiamo alla festa e tra l'altro ci sarà anche musica, quindi mi hanno detto ricordala, è la festa. Le Negresver ci saranno, un concerto. Però lo chiederei a voi, se siete all'ascolto, una manciata di minuti ce l'abbiamo. Chi di voi verrà alla festa? E spero che siate in tanti. la dico brutta, ma quella parola dell'essere orfani di qualche cosa, cioè di un progetto che abbia rappresentanza politica. Ne siete portatori anche voi? Allo 02 33 001 001, chi verrà alla festa se mi chiama e me lo dice, perché lì ci sono varie cose possibili. Prevale la festa, prevale il tema della politica. Negras Ver, concerto del venerdì sera del 9 alle 9 qualcosa, 9 e mezza dal Palco Grande alla festa di Radio Popolare. All'ex Paolo Pini con la domanda che vi avevo fatto, e quindi voi mi avete chiamato, io piglio le vostre telefonate. Intanto saluto anche Catiu Gerlanzani, ma resta lì, Catiu. Mi
sembra. Eccola.
Va bene, va bene.
Sì.
C'è un ascoltatore, pronto?
Pronto.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Chi
ciao.
Sei?
Luca.
Luca, c'è un mondo di orfani che è in giro, che cerca qualcosa o che cosa?
Ma io in realtà vengo alla festa solo per il Negresso Svelto.
Ma vedi, ma bravo.
Secondo me, guarda, me ne approfitto per dire che il paragone di prima conta poco, perché in Grecia, Spagna, arrivo di anche in Francia, una sinistra c'è, in Italia no. In Italia c'è un partito moderato che per 20 anni...
Però ha perso anche lì, la sinistra c'è, ma ha perso.
Sì, sì, ma io parlo per, penso, guardo l'Italia. Sicuramente la Spagna è un paese ancora più a destra dell'Italia, e quindi dove sono state fatte politiche di sinistra probabilmente si sono rivoltate sotto, poi le divisioni, quello che si diceva. Ma rimaniamo in Italia, non puoi ricomporre quello che non c'è, perché non c'è una sinistra in Italia, c'è un partito moderato che da 20 anni si sta spacciando per sinistra, che i media mainstream e l'opinione pubblica lo spacciano e credono che sia di sinistra, ma non fa nulla che assomigli vagamente a qualcosa di pseudo di sinistra, quindi c'è poco da ricomporre con il PD.
Okay.
Solo sperare che si sciolga nell'acido.
Va ciao. Bene, ti ringrazio, ciao ciao, basta. Vabbè, insomma, mi scrive un ascoltatore che dice caro Bocchetta, triste parlare di scontati risultati elettorali Italia, Spagna, Grecia da parte di una radio che è sempre orgogliosa di rappresentare le molteplici anime sciagurate della sinistra. Ma insomma, se fosse veramente così, che sia in grado di rappresentare le molteplici anime che tu chiami sciagurate, ma che uno può, quello è un giudizio, le molteplici anime della sinistra, ci sarebbe da metterci la firma, Catiu, no? Cioè, se una radio...
No, sciagurato è brutto.
Però tutto il resto invece...
Sono anche le 9:15 di
però,
sera.
Cioè... Esatto. Però sulle molteplici anime della sinistra, vabbè, tanta roba.
Molteplici ci siamo, magari.
Senti, ma è più festa il convegno? Che cosa è? Come la pensi tu, la festa della radio?
È un po' tutto, no? Ci deve stare tutto. Ci deve stare un po' di festa, ci deve stare un po' di ragionamento, un po' tanto, perché poi i tempi anche un po' lo richiedono. Ci deve stare un po' di cultura, ci deve stare un po' di spettacolo, insomma ci deve stare quello che proviamo, cioè quello che è un po' la nostra vita, no? Quello che sono le nostre cose, la musica, la cultura, la politica, un po' di incazzatura, che di questi tempi ce n'è fin troppo. Però insomma questo è.
Aumenta.
Ma non perché non ci siano i motivi perché ci sia, però come dire, magari più che arrabbiarsi bisognerebbe provare a cercare le soluzioni, però dimmi.
No, che poi voglio dire, uno può avere sempre la sensazione progressiva di essere sempre più soli, in realtà non è mica tanto vero da quel punto di vista, insomma.
Allora, se lo porto sulla festa, diciamo che è proprio a dimostrare che non siamo soli.
A dimostrare, come obiettivo, poi si vede.
Sì, cioè, l'obiettivo, sì, è dire ci siamo qua, siamo in tanti, non è che ci contiamo, però insomma siamo qua e stiamo insieme, ecco.
Senti, passando al lato materiale, voi che puntavate, cioè puntate, scusami perché poi me lo sono perso io, puntiamo sulle prevendite o sulla vendita al momento dei biglietti? O tu,
tutte e due.
Appunto, lo due. So.
No, diciamo che la tradizione della festa è quella della vendita al momento.
Quindi tu non è che ti aumenta la fibrillazione se non vedi che piovono prevendite?
Però vedo le tendenze, cioè quest'anno vedo che per esempio c'è una tendenza a comprare il biglietto per tutte e tre le sere, perché il biglietto più venduto a oggi, da ormai sono tre settimane che i biglietti sono in vendita, è quello per i tre giorni, per cui mi viene da dire che forse per la prima volta siamo riusciti a fare una proposta, come dire, allettante in tutte e tre le sue, in tutte e tre le giornate, quindi tutto sommato vale la pena. Ecco.
Vabbè, perché è la formula del paghi due, prendi tre.
Esatto. Sì, però gli altri anni non aveva preso granché, mentre invece quest'anno sì, quindi è la tendenza, no? Cioè, nel senso che comunque c'è da fare tutte e tre le sere, con buona pace.
Di chi?
Della finale di Champion.
Ah, vabbè. Ah già, perché tu ci si è messi in competizione diretta.
Io ho tutti gli interisti che mi fanno il fiato sul collo, capisci? Che siccome la radio è colonizzata, che mi gufano e mi dicono no, c'è l'Inter, pazienza.
Cioè, tu ci stai dicendo che avevi ricevuto pressione per fare grande stadio lì?
No, non avremmo potuto, perché...
No, ma le pressioni le avevi ricevute.
sì, però diciamo che quando si è capito che ci sarebbero state delle squadre italiane in finale, noi gli spazi, quelli adibiti a tanto rumore, li avevamo già coperti, perché ovviamente per fermare il concerto di Negresvert, per firmare Raiz, Meg, Godano e Fresu e tutti quelli che ci sono sabato sera, i contratti li abbiamo fatti prima che si sapesse che nel finale di Champions c'erano forse addirittura due, ma comunque sicuramente un'italiana.
Quindi tradotto nella pratica, più casino di così non si può fare, insomma.
No, perché ci sono due luoghi che sono deputati al rumore, che sono il palco grande che dà fuori dal Pini e il barlume che dà fuori dal Pini dall'altra parte, come verso del suono. Come molti ascoltatori sanno, dentro il Pini c'è un hospice e quindi il rumore deve essere direzionato in determinate posizioni. Troppo tardi, sabato sera, si è saputo che c'era quella finale lì e quindi noi non possiamo, ci saranno delle TV in giro se uno vuol vedere, ma senza audio, ecco, perché un conto è il rumore della festa, le persone che mangiano, però questo va bene, ma se ci sono 1000 persone che gridano gol, ecco.
Allora,
diciamo che
non va bene, cioè,
non
dal
tanto.
Punto di vista del luogo non tanto, e i luoghi contano e il rispetto dei luoghi anche. Dato che poi di tante cose si parla a proposito della festa, io invece sono specializzato in cose apparentemente minimal, ma i luoghi, cioè uno che viene alla festa, i luoghi, i vari palchi, insomma, i vari cose, però adesso poi ce li possiamo... enumerare, in modo che poi quando sentite parlare di palco grande eccetera capite che sono dei luoghi. Allora, quali sono? Uno è il palco grande.
Allora, è quello... palco grande che è in fondo dietro il teatro, la cucina,
è quello più lontano possibile dall'entrata.
Esatto,
cioè, camminate tanto
ma un po', non po'. Tantissimo, ma un po'.
Poi, e lì ci sono i concerti, mediamente.
E lì ci sono i concerti, lì c'è solo la musica, quindi quel palco lì vive dalle 7:30 di sera, dalle 7:00, 7:30 in poi, okay, di sera. Mentre invece, quando entrate, dietro il ristorante c'è il palco che abbiamo chiamato del Barlume, che è il secondo più grande, e anche lì ci sono, oltre agli incontri, dibattiti e gli spettacoli, e la musica, insomma c'è un po' di tutto lì.
E quindi, leggenda per gli ascoltatori e le ascoltatrici, due palchi, uno è il più lontano, quello dei concerti, cioè camminate un po', il palco grande, invece l'altro è molto vicino all'entrata,
è il
palco
vicino,
del Barlume.
Esatto, okay. Zona ristorante.
Questi sono i palchi.
I palchi, poi invece, sempre entrando a sinistra, c'è la zona della libreria, che noi chiamiamo Libreria dell'Ostello, e dentro il chiostro della libreria ci sono gli incontri, quelli tutti sui libri, e quindi ci sono gli autori che, insomma, che presentano, raccontano, portano il loro libro, con poi lì ci sono sia, c'è Ira, c'è Barbara Sorrentini, ci sarà Roberto Fesso, ma ci sono un po' di noi che conversano con scrittori.
Ma come si sa, io mi occupo di luoghi, non di persone, quindi lì all'entrata, subito a sinistra, se sentite libreria, come spazio libreria, è lì vicino all'entrata,
è subito all'ingresso,
dove c'è l'ostello. Poi?
Poi, appena girato dove c'è la Madonnina che dà di spalle, lì c'è lo spazio di Cascina Bollate, che come sapete è un vivaio all'interno del carcere di Bollate, anche quella è un'impresa sociale. E siccome loro molto carinamente ci aiutano nel sistemare un pochino l'ingresso del Pini, dove ci sono i nostri gazebo, eccetera, poi ci sono un po' di piante che ci portano per rendere un pochino più accogliente l'ingresso, che non sia soltanto tavole di legno e gazebo. E quindi lì c'è il loro spazio, per cui se volete poi portarvi a casa delle piantine un po' speciali, lì le trovate.
Ma
poi
lì non ci sono incontri,
viale.
Esatto, poi si prosegue. Altri
poi
luoghi
si fa il viale, e sulla sinistra a un certo punto c'è la Pedana del Faggio, che purtroppo dobbiamo spiegare che appunto il cambiamento climatico, eccoci qua, il faggio, quel bellissimo faggio rosso che c'era e faceva una grande ombra, è morto. Tre faggi c'erano dentro il Parco del Pini e quest'inverno sono morti tutti e tre.
E quindi tu hai dovuto affrontare la realtà di chiamarlo la Pedana del Faggio Morto.
No, l'ho lasciato faggio.
È meglio,
ho lasciato faggio, poverino. Però l'abbiamo girata, insomma, il luogo è sempre quello, ma l'abbiamo girata in un altro modo, perché non sono ancora insomma, lo dovranno abbattere, ma non sono ancora venuti, quindi per quella zona lì deve stare un po' protetta. Abbiamo messo la pedana che guarda da un'altra parte, è sempre però alle spalle di quel bellissimo cespuglio, e insomma, quello lì comunque è un angolo molto, molto bello. Poi di fronte c'è il teatro La Cucina, dove qui sono solo incontri, qui si parla tantissimo. Di fronte c'è il teatro La Cucina, dove invece ci sono sia incontri che concerti che spettacoli.
Luogo al chiuso, luogo al chiuso, esatto, lo dico,
sì.
E quindi è uno di quei luoghi, uno dei pochi luoghi dove capita che ci sia il numero chiuso a volte, nel senso che quando la gente è troppa non è che tiri giù i muri,
adesso,
sappiatelo,
no,
non vi arrabbiate, perché...
Esatto.
Ci sono 120 posti, quindi se c'è un incontro che vi piace dovete andare lì un po' prima, prendere la vostra contromarca, così siete sicuri di entrare. Ma adesso un po' gli ascoltatori questo l'hanno imparato, sempre bene ricordarlo però. Poi andando sempre avanti, sulla destra comincia a esserci tutta l'area del cibo, dove c'è anche allestito in un certo punto lo studio della radio. Andando invece a sinistra c'è lo spazio per i bambini, che sarà attivo sia sabato che domenica, e ancora un po' più avanti c'è la pedana degli orti, che è proprio a ridosso degli orti del Pini, e anche quello è luogo di conversazioni, molto bello, molto fresco.
Quindi
ci sono gli galli che girano, i galli e le galline che girano. Adesso quando c'è la festa no, perché scappano, poverini.
Te credo.
Ma quando vado in questi giorni a fare i sopralluoghi, ci sono dei galli pazzeschi. Vabbè.
Questi sono i luoghi fissati, così almeno adesso sì. Li rielenco con gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ok.
Esatto.
Cioè, i due palchi e i luoghi di incontro e il teatro al chiuso, la cucina.
E il teatro alla cucina, sì.
Conti già. Poi c'è il nostro. Quali saranno i punti di maggiore appeal? Cioè, tu che hai fatto l'organizzatrice nella vita, dice
no, vabbè,
allora punto centrale, punto delicato è?
Vabbè, il punto dei concerti è un punto delicato per definizione, perché insomma poi quest'anno c'è una scelta ampissima, per cui quello è senz'altro uno dei punti, ma devo dire quest'anno tutti, perché anzi purtroppo secondo me ci saranno alcuni incontri che essendo all'aperto poi comunque accolgono anche tante persone, però magari con meno sedie rispetto ad altri luoghi. Il Barlume è un posto più grande anche per l'accoglienza, ma ci sono un sacco di incontri molto belli e molto interessanti, che però gli spazi grandi erano tutti finiti e quindi devono stare in posti un po' più piccoli. Però insomma c'è posto, il Pini è grande, è bello e c'è posto per tutti.
Dal 9 all'11 si comincia alle 6 di sera, del 9 si va avanti.
Anche tu c'hai il tuo bel da fare, non fare finta di niente.
No, vabbè, ma siamo lì apposta, ci manca un paio di cose si fanno. Va bene, ciao Catiù, ciao.
Venti verticale.
Allora, quando vi guarderete il programma della festa di Radio Popolare, lo trovate tutto per elenchi orari, cioè dalle 18 di venerdì 9 giugno fino alle 22 di domenica 11, sappiate che i luoghi a cui dovete pensare sono quelli, se ci sono spettacoli, palco grande e palco Barlume vicino all'entrata. Poi ci sono spazi di conversazione che sono la libreria, vicino attaccata all'ostello, la pedana del faggio, la pedana orti, e poi c'è il teatro La Cucina, che è al chiuso, spazio bambini e cascina bollate. Questi sono i luoghi a cui dovete pensare come luoghi della festa quando vi guarderete le centinaia di proposte di incontri, di confronti, di spettacolo, di serata, eccetera, che ci saranno. Lo trovate appunto il programma sul sito di Radio Popolare, lì potete anche comprare i biglietti, oltre che ovviamente quando vi presenterete in giornata. E questo è quanto. Per quanto mi riguarda vi dico, ci vediamo alla festa se volete. Ah, Venti Verticale era l'ultima puntata, così si chiude qua. Non perché nessuno l'abbia uccisa, ma perché dal prossimo lunedì io mi piglio un periodo di lontananza dalla radio e quindi Venti Verticale per ora si chiude qua, poi la prossima stagione chi lo sa. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto da Massimo, buona serata.